Io mi sono trovato qui un po' per caso e quando la protesta è iniziata ero qualche giorno in Macedonia, quindi ci ho messo un po' per capire cosa stava accadendo. E in realtà poi da quel momento è stato tutto un crescendo. La protesta è iniziata circa 40 giorni fa, per la precisione 41, oggi sarà il 42esimo giorno di protesta contro il governo. Qui c'è un governo sostenuto da una maggioranza socialista che però è alleata con un partito di minoranza turca. La miccia che ha fatto esplodere le proteste è stata la nomina di un personaggio molto controverso, un ex deputato che era già stato coinvolto in scandali in precedenza, pur non essendo mai stato condannato, un ex deputato molto giovane che era stato messo a capo dei servizi segreti, ex deputato che tra l'altro è figlio di una grossa imprenditrice attiva nel campo dei media. Ecco, questa è stata la nicchia, perché? Perché semplicemente è stato l'ennesimo episodio che ha fatto gridare alla gente la propria rabbia, la propria indignazione contro l'oligarchia, contro quella che loro chiamano mafia. Loro, semplificando e riassumendo, accusano i politici in genere, il sistema politico in generale, di essere appunto lontani dai problemi della gente, di non pensare all'economia, al fatto che Bulgaria sia il paese dell'Unione Europea più povero, qui per intenderci gli stipendi medi si girano intorno ai 400 300-400 euro, quindi sono molto bassi. Insomma, l'accusa verso la classe politica in generale, non solo il Partito Socialista, però la classe politica appunto in generale è quella di essere lontana dai problemi della gente, di essere un'oligarchia. E loro tutte le sere, da ormai 40 giorni, dopo le 6:30 di sera, si ritrovano di fronte al Consiglio dei Ministri e cominciano a manifestare, poi comincia questo giro che ultimamente ogni sera cambia, rimane nel centro della città e tutto questo giro insomma si forma questa gincana coloratissima, bellissima, non si vedono bandiere di partiti, di associazioni, si vedono solo bandiere bulgare, ci sono fischietti, c'è gente che suona tamburi, che danza, che canta, è bellissimo perché ci sono famiglie ed è proprio questo l'aspetto che colpisce di più un italiano, come un italiano in generale, un giornalista straniero o una persona straniera, il fatto che ci siano famiglie, ci siano bambini, giovani, anziani, e appunto colpisce l'atmosfera tranquilla, non rilassata perché comunque carica di indignazione, però vedi questi volti appunto sorridenti e la cosa è sicuramente sorprendente per noi che siamo abituati a un altro genere di manifestazioni.
Sì, anche di reazioni da parte della polizia, perché se ho letto bene il tuo articolo e anche altri che ho. C'è una.
Gli scontri veri e propri ci sono stati solo 2 giorni fa, il 40esimo giorno di protesta, e sono stati comunque scontri contenuti perché c'è da tenere in considerazione che qui manifestano ogni sera migliaia e migliaia di persone. Non si è mai d'accordo sulle cifre, chi dice 2.000 o 3.000 persone, chi dice 7.000 o 8.000, insomma, al di là di questo, ci sono veramente tante persone e se gli scontri sono avvenuti solo per 40 giorni, naturalmente anche merito della polizia. Noi siamo abituati a un altro atteggiamento da parte delle forze dell'ordine e soprattutto di chi le comanda, decidendo le strategie di volta in volta. Qui gli scontri ci sono stati soltanto nel momento in cui i manifestanti hanno bloccato il Parlamento. C'erano dei deputati, dei ministri che erano nel Parlamento a discutere ancora alle 8 di sera quando hanno tentato di uscire con un pullman. I manifestanti che in quelle ore proprio erano nel loro tradizionale percorso hanno bloccato tutte le uscite. L'hanno fatto in maniera ovviamente decisa, c'è cioè chi sradicava pali, segnali stradali, chi staccava fanpetrini e mattonelle in generale, quindi è stata un'azione decisa ma non premeditata. Ovviamente il governo ha reagito chiamando tutto ciò vandalismo, in realtà appunto non è successo niente di sì, ci sono stati 17 feriti, ma se pensiamo appunto a quelle che erano le dimensioni della protesta, insomma, non c'è da esagerare.
Ecco, la nomina di Jan Pewski è praticamente un pretesto, perché probabilmente per scatenare 40 giorni di protesta ci sarà, oltre alle condizioni precarie che i salari permettono alla vita dei bulgari in generale, forse avevo anche letto di questioni legate a monopoli energetici, a tariffe di luce.
Sì, la nomina di Pesky è quella che ha fatto, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Qui si era protestato già a febbraio contro gli aumenti delle bollette dell'energia elettrica. Appunto, è tutto un insieme di questioni economico, politico, sociali. In realtà, se si è arrivati a questo, se si è arrivati a 40 giorni di protesta, naturalmente è perché in particolare il Partito Socialista, che adesso è al governo, insomma, non incontra il favore di tutti quanti. C'è da dire che le elezioni ci sono state a fine maggio e il Partito Socialista non è che avesse la maggioranza assoluta, si è trovato a governare perché l'ex premier Borisov, che in realtà avrebbe avuto la possibilità di governare, non ha ricevuto la fiducia da parte del Parlamento. Quindi un po' all'inizio è stata una situazione simile all'Italia, no? In Italia abbiamo letto che governa pur non avendo vinto alcuna elezione, e lo stesso è accaduto qui in Bulgaria. C'è da dire che insomma, bisogna tenere in considerazione il contesto storico. L'ex partito comunista ha governato in Bulgaria per tantissimo tempo e insomma, non è stato un vero e proprio regime, ma non era neanche democrazia vera e propria. Insomma, se si parla con le persone più anziane si raccolgono racconti di insomma, che fanno un po' impressione. Non eravamo in un regime libero. È chiaro quindi che il Partito Socialista, che deriva un po', alcuni personaggi sono gli stessi che erano in politica 20-30 anni fa, è chiaro che il Partito Socialista non incontra il favore di molte persone, anche se dei recenti sondaggi hanno detto che appunto il Partito Socialista, se ci fossero elezioni oggi, potrebbe risultare essere il primo, perché ovviamente la Bulgaria non è solo Sofia, ci sono altre città, ci sono soprattutto molte persone anziane in campagna, quindi ci sono anche questi fattori da tenere in considerazione, però sicuramente non si può ignorare che ci sia un'opposizione forte proprio nei confronti del Partito Socialista, ma anche di quello turco, perché il partito di minoranza turca è un partito, diciamo, potremmo chiamarlo di destra, no? Secondo i nostri canoni, ed è comunque appunto una minoranza, quindi chi va in piazza, chi protesta, per la maggior parte sono persone appartenenti al ceto medio, che non sono benestanti, però insomma sono persone che non necessariamente votavano centrodestra, però diciamo più moderate, sicuramente non così a sinistra, anche se, ripeto, i concetti di destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra qui sono ben altri rispetto ai nostri.
Il movimento quindi è circoscritto per lo più a Sofia, o ci sono anche altre città che sono coinvolte nella lotta contro?
Si è protestato un po' dappertutto, nelle principali città, Plovdiv, Burgas, Varna, però le proteste maggiori sono a Sofia.
Ed è molto composito, cioè ci sono non solo il ceto medio, intendo dire, ci saranno anche gli studenti o operai, oppure è solo proprio
sì, ecco, quando parlo di ceto medio, appunto, bisogna considerare che il ceto medio, appunto, è quello. Nel ceto medio entrano tante persone, quelle che guadagnano i 300 euro, 400, ma anche 1000, insomma, quelle che ne guadagnano 1000 non sono da considerare ricchi, sì, quindi è abbastanza composito. Ci sono tanti giovani, tanti ragazzi, tanti studenti, ho parlato con molti di loro, perché poi sono quelli con cui più facilmente puoi, no, parlare anche inglese, quindi sì, è abbastanza composita la composizione. Ci sono tantissimi anziani, devo dire, molti di loro appunto sono storici avversari di quello che è stato il regime comunista. Io mi sono ritrovato casualmente a parlare con l'ex rettore dell'Università di Sofia e lui mi ha detto: ma 20 anni fa una cosa del genere non era possibile, se fossimo scesi in piazza ci avrebbero sparato addosso. Però ecco, ripeto, è bello vedere le famiglie. La cosa che mi ha colpito di quell'inizio è stata questa: vedere tutte le sere questi giovani, poi in realtà, perché perché loro sono giovani, giovani famiglie con i bambini in braccio, in spalla, mano nella mano, che gridano, che danzano, è una cosa veramente...
È una vera festa di liberazione, sostanzialmente.
Sì, sì, e infatti perché qui si vedono solo bandiere bulgare? Perché appunto, diciamo, questa protesta convoglia un po' un sentimento nazionale che inevitabilmente in qualche modo era rimasto sopito, no? Qui non è che i bulgari sono nazionalisti, però hanno voglia proprio di gridare al mondo e soprattutto all'Europa, il fatto che anche loro ci sono, che non vogliono essere l'ultima ruota del carro, e si vedono anche molte bandiere europee, devo dire, no, però più che altro queste bandiere bulgare proprio per manifestare questo sentimento di gioia e di dire ci siamo anche noi, siamo importanti, siamo un popolo con una storia, una tradizione, ecco, stateci a sentire, la Bulgaria non è soltanto appunto mafia o oligarchia, la Bulgaria siamo noi.
Ecco, dal tuo punto di vista quale potrebbe essere il motivo per cui l'Europa non prende in considerazione questa manifestazione, questa lotta popolare, e contemporaneamente i bulgari che percezione hanno di quello che non viene detto all'esterno del loro paese?
Allora, i bulgari hanno, molti di loro appunto sono, la maggior parte di loro in realtà sono persone molto informate, quindi vedono che non c'è così tanta attenzione. Sì, tutti i giorni ci sono articoli sulla stampa straniera, nei principali giornali stranieri, europei, ma anche americani, inglesi, c'è qualcosa, però è chiaro, non essendoci stati, almeno fino a 2 giorni fa, scontri, disordini, non se ne è parlato. Adesso, quando 2 giorni fa c'è stata la sede al Parlamento, c'è stata anche più attenzione, no? Se noi adesso stiamo parlando probabilmente anche per questo, voglio dire, ormai comincia ad avere una certa attenzione, ma sono passati 40 giorni, quindi i bulgari lo sanno, e, insomma, non se lo spiegano neanche loro, appunto se lo spiegano col fatto di essere, considerati per l'Europa, perché poi l'Europa non... Poi bisogna mettersi d'accordo su chi è l'Europa, se sono i media europei, appunto, per spiegare, almeno la mia situazione è questa, finché non ci sono disordini non c'è notizia. In realtà 2 giorni fa c'è stata qui Vivian Reding e insomma ha detto ai politici, ragazzi, cerchiamo di dare una svolta, perché la gente non ne può più, ma gli stessi ambasciatori di Francia e di Germania, ambasciatori di Francia e Germania in Bulgaria, una settimana fa circa hanno detto la loro, hanno fatto un comunicato e hanno detto che auspicano se non proprio le dimissioni, comunque un cambiamento, ma è quello che ha fatto in realtà lo stesso presidente bulgaro, il capo dello Stato, quindi ecco, la situazione è un po' confusa. Non so quale potrebbe essere l'intervento concreto dell'Europa su una questione
interna,
comunque nazionale, perché è una crisi di governo interna.
Va bene, hai qualche altra considerazione che ti sembra pregnante?
La cosa che appunto, insomma, io stesso non è che sappia dare una risposta, è cosa succederà adesso. Ieri è stato il primo giorno dopo i disordini in Parlamento e quindi ieri si respirava proprio un clima di rinvigorimento, no, della protesta, perché negli ultimi giorni c'era stata a volte qualche presenza in meno, adesso dopo quello che è successo 2 giorni fa, ieri c'era tantissima gente, non è successo, non ci sono stati disordini, non è successo niente, però è chiaro che ormai siamo arrivati a un clima di esasperazione, per cui è anche difficile pensare che le proteste possano smettere, probabilmente il governo socialista sperava questo, che piano piano la cosa si andasse spegnendo, si andasse smorzando, questo non sta accadendo e quindi rimane la domanda: cosa accadrà adesso? Se non ci saranno dimissioni, io non escludo che il clima potrebbe inasprirsi, anche se appunto, ripeto, alla fine 2 giorni fa è stata colta un'occasione, che è stata appunto quella che c'erano ancora deputati e ministri dentro al Parlamento e proprio in quel momento i manifestanti erano lì fuori, quindi è stato un po' un caso, no, se vogliamo. Cosa potrà accadere in futuro? Al momento credo che non lo possa capire nessuno, però proprio per questo la situazione è interessante e bisognerebbe seguirla.